Vangelo di Giovanni, capitolo 8, e versetto 36. Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36. È il Signore Gesù che parla, ed è un contesto importantissimo perché Gesù si è presentato come la luce del mondo e c'è tutta una conversazione tra Gesù, i suoi discepoli ed altre persone. Versetto 36 così dice: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Adesso andiamo in Ebrei capitolo 13. Ebrei capitolo 13, versetti 7 e 8. Ci sono varie indicazioni che l'autore anonimo, ma lo Spirito Santo è dietro a quest'autore anonimo, che sono molto belle queste indicazioni, fra le quali c'è questa: ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ed infine in Ebrei 12, i primi due versetti, la metà fino alla metà del versetto 2. Anche noi dunque, e qui questo capitolo segue quello degli eroi della fede, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Bellissimi questi testi. Non so che effetto vi fa quando leggete la parola, quando l'ascoltate, ma io posso dirvi che ogni volta che la leggo per me o ad alta voce mi fa subito un grande effetto, perché è la parola di Dio, non è una parola di uomini. Oggi pomeriggio vogliamo riprendere da dove eravamo rimasti stamattina. Verso le 11:15, ad un certo punto ho parlato di cosa è successo prima della venuta sulla scena di Martin Luther e ho sottolineato questo cognome Luther. Come mai ad un certo punto si chiama Luther? Ovviamente la risposta sarebbe in tedesco, certo, ma non Luther. La ragione è presto detta ed è molto significativa e non è casuale. Molti dei personaggi in quel tempo del XVI secolo assumevano un nome di battaglia, un nome d'arte. Per esempio i giovani che sono qui e che sono studenti, credo per la maggior parte universitari, conoscono benissimo il progetto Erasmus, da quell'olandese Erasmo che ha un umanista che ha messo insieme quel testo molto importante sulla quale si basa anche ancora noi oggi, anche se ci sono state 30 revisioni, la traduzione della Bibbia fatta da Diodati. In realtà Erasmus non aveva questo nome, un nome quasi impronunciabile, Gert Getz, ma si era dato un nome d'arte, un nome di battaglia. Anche Lutero un giorno si dà un nome d'arte. E naturalmente, visto che la lingua corrente era il latino, si chiama e si firma Martinus Eleuterius. Perché Eleuterius? Naturalmente lui conosceva diverse lingue, è una persona molto colta, aveva preso questo termine da una parola greca che vuol dire liberatore. E non ho letto per nulla a caso il testo di Giovanni 8:36, era stato liberato dai suoi peccati. Ricordate stamattina che abbiamo sottolineato il peso che lui aveva, il terrore che lui aveva, E allora da una parola greca lui trasferisce questa parola in latino Eleuterius. Soltanto che voi capite bene che se si fosse chiamato così per i secoli a venire, chi l'avrebbe ricordato? E allora decide di abbreviare il suo cognome. E naturalmente gli va bene che Luther per una certa assonanza, però rimane il principio che vorrei rimarcare. In questo nome che lui assume, Luther, c'è tutto il programma della sua vita. C'è la libertà del cristiano, perché uno dei testi fondamentali che lui ha scritto è proprio quella della libertà del cristiano, e ha fatto tesoro del testo che noi abbiamo letto. Se dunque il Figlio vi libera, voi sarete veramente liberi. Quindi Martin Liberatore lo potremmo chiamare. Questo è il senso che vi sto dicendo adesso. Con lui inizia la riforma protestante. Riforma, oggi parliamo di riforma scolastica, universitaria, visto che ci sono parecchi studentelli, parliamo di riforma pensionistica perché c'è qualche vecchietto, non sono in pensione, ma comunque, ma come età forse dovrei già esserlo. Comunque, riforma pensionistica, cosa vuol dire la parola riforma nel nostro linguaggio comune? Dei ritocchi, giusto? In realtà l'uso di questa parola al tempo di Lutero, dal latino in questo caso, voleva dire un ritorno, e nella fattispecie un ritorno alle origini, quindi non dei semplici ritocchi. E quando lui parla della riformazione della Chiesa, si esprime in questa maniera con un'espressione in latino, vuole intendere un ritorno ai principi della parola, alle origini, non un semplice ritocco, capite che il discorso è molto diverso. Seconda parola, protestante. Guardando l'uditorio, non so dire perché non vi conosco tutti, ma posso dirvi che io sono cresciuto in una famiglia evangelica, lo sapete da stamattina, dal 1857 da parte di padre, dal 1880 da parte di madre. Crescendo in un piccolo paese in provincia di Torino, naturalmente poteva capitare di essere l'unico bambino e ragazzo figlio di protestanti o protestante. Ma capite molto bene che quel nome aveva, anche se giocavamo a pallone, insomma ci volevamo, insomma ci davamo tanti calci anche, ci volevamo bene come bambini, come ragazzi, però lui era sempre il protestante. In casa mio padre ci aveva insegnato che noi eravamo evangelici, e qui vorrei subito fare la distinzione: noi siamo cristiani evangelici, non protestanti. Ci sono le chiese protestanti storiche, ma qui dovrei aprire tutto un percorso, però giusto ve lo butto lì, un piccolo sassolino, in uno stagno. Ma ritorniamo alla parola protestante. Veniva usata in un senso piuttosto negativo, e quando mi dicevano sei un protestante, non è che mi piacesse molto, avrei voluto subito fargli vedere che effettivamente potevo protestare anche con i pugni, eccetera. In realtà la nascita di questa parola ha completamente un altro significato. Avviene in una... c'erano state tante diete, non come quella che abbiamo fatto oggi, sto cercando di svegliarvi, no, ma siete svegli, non ho bisogno di questo, ma non come quella che abbiamo fatto oggi, anzi colgo l'occasione per ringraziarvi, ringraziare le sorelle, e forse anche qualche fratello che ha aiutato. Alla dieta di Spira del 1529, i principi tedeschi protestano, certo hanno anche un pochettino protestato, ma hanno presentato tutto un documento, sempre dal latino, in cui hanno detto protestamur, e poi hanno aggiunto, questa parola significa dichiariamo, affermiamo che siamo a favore del testo, pro testo. Capite allora che il significato di questo termine acquista tutto un altro senso. Quindi riforma protestante, iniziata da Lutero, è un ritorno alle origini a favore, una dichiarazione, una testimonianza a favore del testo. Chi vuole saperne di più potrà leggere alcune note o per esteso in uno dei capitoli del libro, perché ho espanso, ho allargato, diciamo, questo concetto. Permettetemi di rimanere ancora qualche attimo con Lutero, perché nonostante i grandi limiti, limiti personali e limiti del tempo, il Signore si è adoperato di lui non solo per il discorso della grammatica, che è relativo, se volete, qualcun altro avrebbe potuto sicuramente dar luogo a questo, non solo per la traduzione della Bibbia, che invece è stato importantissimo, fino a ieri si può dire, è stato il testo un po' come quella del Diodati, diciamo, fino al secolo scorso, diciamo, questa versione in tedesco è stata la versione usata. Ma lui ha fatto anche delle cose molto importanti, come il dare importanza al canto e alla musica. Si studiava all'università in quel tempo, chi studiava nel settore umanistico, il quadrivium, uno dei corsi era quello della musica, e Lutero era un abile musicista, suonava il flauto traverso ed il liuto. Molte delle sue riunioni conviviali in famiglia terminavano con un bel canto ed una bella suonata, un canto biblico o un canto composto da lui. Lutero scrive 66 poesie e 13 musiche, in qualche caso anche aiutato da Walter. Quello che abbiamo cantato stamattina, Forte Rocca il nostro Dio, è proprio questo secondo caso. Parole e musiche, anche se la musica originale è leggermente diversa, quella che abbiamo cantato noi è armonizzata da Johannes Sebastian Bach, questo grande musicista credente evangelico che è vissuto circa 100 anni dopo. Ma rimanendo per un attimo nella musica, Lutero ha fatto qualche cosa di molto importante, che nel 1857, nell'ottobre del 57, sarà ripreso poi da Teodorico Pietro Cola Rossetti nella città, nell'assemblea di Alessandria. Che cosa ha fatto Lutero? Fino ad allora, da Gregorio Magno in poi, c'erano gli specialisti che cantavano. C'era il canto gregoriano e di solito la congregazione cantava una o due volte all'anno, ma era il coro, diciamo, degli specialisti, non voglio dire che fossero pagati, ma il coro degli specialisti che cantava, gli altri ascoltavano. Con Lutero c'è una grande rivoluzione. Lui dice, tutti devono cantare, certo, ci sarà anche il coro, scriverà dei corali e Johannes Sebastian Bach proseguirà in questo. Ma, dice, tutti devono cantare e aggiunge, tutti devono cantare nella lingua che conoscono, quindi non in latino, altrimenti avrebbero ripetuto semplicemente delle parole senza conoscere il senso. Rossetti farà la stessa cosa secoli e secoli dopo, riprendendo questo pensiero di Lutero, perché Lutero aggiunge un altro particolare interessante. Io sto parlando, voi mi state ascoltando. Mario ha pregato, noi lo abbiamo ascoltato, ma che cosa abbiamo fatto tutti insieme? Abbiamo cantato. E tra l'altro delle parole che, senza che Tonino sapesse, che hanno preparato la nostra lettura. Abbiamo cantato insieme. E le parole si fissano nella nostra mente. Ecco perché se un canto è sbagliato, rimarrà sbagliato per tutta la vita. Se è corretto dal punto di vista biblico, rimarrà corretto. E anche a distanza di anni, magari non si canta un canto, però ce lo ricordiamo immediatamente, la forza, l'intelligenza spirituale che il Signore ha dato a Lutero. Grande comunicatore, si è adoperato di tutti questi strumenti veramente molto, molto importanti, come quello della scrittura. E qualche anno dopo, un credente evangelico inglese, John Fox, si chiamava, nel 1563 scrisse: Dio ha voluto combattere e vincere il suo grande nemico, Satana, non con la spada, ma attraverso la scrittura, la lettura e lo scrivere, l'invenzione della stampa, e attraverso la stampa, grandissima invenzione. Lutero e tutti gli altri riformatori hanno adoperato tantissimo quest'arma e hanno scritto veramente tanto. Naturalmente un altro che ha scritto molto è stato Calvino, che ha scritto commentari su quasi tutti i libri della Bibbia, meno il Cantico dei Cantici e l'Apocalisse, e il suo modo di scrivere era molto semplice, nel senso che lui ha scritto poco, ma lui predicava o insegnava ed esponeva libro dopo libro, a Ginevra, alla sera oppure in classe, e dava l'incarico a due dei suoi studenti di stenografare le sue predicazioni o le sue lezioni. Alla fine della giornata questi due studenti mettevano, diciamo, in bella coppia le diverse pagine di testo. Il giorno dopo Calvino li rivedeva, tre giorni dopo potevano essere date alle stampe, quindi con molta meno fatica, perché pensate, comunque bisognava scrivere a mano in quel tempo, non al computer, anche se c'era già stata l'invenzione della stampa. Ora la riforma ha portato una vera e propria rivoluzione spirituale, e una di queste cose ve l'ho già dette. La cosa più grande, la libertà in Cristo. Se dunque il Figlio vi libera, voi sarete veramente liberi. A centinaia le persone si sono convertite, in Germania e poi in Svizzera. Nella Svizzera tedesca, 1519, si converte Zwingli, Ulrich Zwingli. Da parroco si converte leggendo il testo sempre di Erasmo nella lingua greca, e inizia un'opera fantastica a Zurigo e nei diversi cantoni della Svizzera tedesca. Poi ci saranno altri. Nella Svizzera francese arriverà soltanto in un secondo tempo Calvino, che si convertirà grazie alla testimonianza di Pietro l'Olivetano, che tradurrà la Bibbia totalmente in francese grazie alla sponsorizzazione, al sostegno dei credenti valdesi, sottolineo, di allora, che nel 1532 a Champforin, vicino a Torre Pellice, prendono una decisione importantissima, quella di unirsi ai credenti svizzeri e quella di aiutare la traduzione della Bibbia. Opera fantastica, importantissima. Quindi questi uomini scriveranno ed influenzeranno notevolmente, perché porteranno attraverso i loro scritti a ritornare a leggere e a studiare la parola di Dio. E naturalmente ci saranno i cinque importanti motti della riforma: sola scrittura, la sola scrittura, e poi la sola grazia, la sola fede, le due abbinate, la grazia e l'intervento sovrano di Dio. Ma attenzione, contestualmente c'è la fede, che è la responsabilità dell'uomo, che è la risposta responsabile dell'uomo. E qui i riformatori hanno molto esasperato, ma erano uomini del loro tempo, in cui l'autorità era della Chiesa ufficiale, in cui l'uomo vetruviano, no, quello che abbiamo nell'immagine dell'euro, l'uomo perfetto, era il centro. Siamo in pieno Rinascimento, per cui dovevano controbattere, hanno esasperato comunque un attimo il concetto della grazia, senza sottolineare, come avrebbero dovuto a livello biblico, la responsabile risposta dell'uomo, che è la fede. E hanno mal interpretato, mi permetto di dire, Efesini 2:8, il testo molto importante, che dice: siete salvati per grazia mediante la fede, ciò non è da voi ma il dono di Dio. C'è la conclusione, che Paolo dice: e ciò non viene da voi, il dono di Dio, siete stati salvati mediante la fede, ed è la salvezza che è il dono di Dio, non la fede. Certo che è tutto dono di Dio, la grazia è il dono di Dio, la fede è il dono di Dio, però la grazia è la parte sovrana di Dio, la fede è la nostra risposta, il risultato di questo è la salvezza, ed è la salvezza il dono di Dio. E naturalmente, oltre a questi tre motti, ne abbiamo un quarto importantissimo: solus Christus. Non hanno bisogno di essere tradotte queste espressioni, perché le conosciamo molto bene, il latino è molto simile, l'italiano deriva dal latino, quindi solo Cristo. Il porre l'accento da parte di Lutero e degli altri solo su Cristo, l'unico Dio e l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, e poi naturalmente il coronamento di tutto, il collegamento di tutto, SDG, come firmava Johann Sebastian Bach le sue opere, Soli Deo Gloria, all'unico Dio la gloria. Letteralmente questa espressione va tradotta in questo modo ed è ripresa da Prima Timoteo: all'unico Dio la gloria. Quindi voi capite bene, un'enfasi spirituale enorme, che ha rivoluzionato l'intera Europa e di lì a poco anche il nuovo mondo, cioè l'America del Nord. Ma la riforma non ha portato soltanto grandi benefici spirituali, ma anche benefici sociali, economici, politici. Vorrei giusto citarne un paio. Pensate per esempio all'importanza dell'istruzione. Lutero pronuncerà alcuni sermoni, tre per la precisione, nel 1523, incoraggiando la popolazione tedesca a imparare a leggere e a scrivere. E nello stesso anno scriverà ai consiglieri, diciamo gli odierni sindaci delle nostre città, affinché incoraggiassero i loro bambini ad andare a scuola. Naturalmente, visto che c'era povertà, c'era tutta un'altra situazione, lo Stato o i comuni o in qualche modo qualcuno doveva intervenire. Le tre grandi università che esistono tuttora, Yale, Princeton e Harvard, sono state fondate da credenti evangelici in fuga, in particolare dalla Gran Bretagna, e sono università che esistono tuttora. In queste università si studiava, naturalmente c'erano diverse facoltà, si studiava la matematica, per esempio la letteratura, ma si studiava anche e soprattutto la parola di Dio, perché quei credenti evangelici che si erano rifugiati in quelle località, in particolar modo nella zona della Pennsylvania, volevano dare una formazione biblica alle future guide delle chiese nascenti evangeliche negli Stati Uniti. Quindi capite bene che è stata data l'enfasi sulla istruzione, e ci sono delle statistiche che parlano molto chiaro. Nel nord Europa, in quel momento, in quegli anni, a metà del 1500, c'era un sacco di gente che sapeva leggere e scrivere nel nord Europa, non così nel sud Europa. Il motivo? Lo scopriremo tra qualche minuto. C'era un motivo, e c'è un motivo di questo. Un secondo aspetto che potremmo forse almeno soltanto menzionare è l'aspetto sociale. È l'aspetto del rispetto della persona, è l'aspetto del concetto del lavoro. Secondo gli scritti di Calvino e anche di Lutero, era importante lavorare, ma era importante farlo bene, secondo i principi della parola di Dio, secondo quanto è scritto, per esempio, nel libro dei Proverbi, secondo quanto scrive l'Apostolo Paolo nella prima epistola ai Tessalonicesi. Voi direte, ma dove sono le novità? Dov'è la novità? Certo che per quei tempi la novità. Dal punto di vista sociale, la considerazione della donna, che fino a quel tempo era considerata uno zerbino, mentre questi riformatori in modo particolare, ma anche altri che sono venuti dopo, hanno cercato di riprendere quanto era scritto nella parola di Dio, dando il giusto valore alla donna, alla mamma, alla moglie e così via. Concetti significativamente importanti, perché avevano un chiaro riferimento alla parola di Dio, alla parola del Signore. E tantissime altre cose che sono avvenute in quel tempo, ma chiaramente il tempo mi diranno. E voglio a questo punto dire qualche cosa facendo questa domanda: e in tutto questo dov'era l'Italia? C'è stata l'Italia? C'è stata una riforma? Ci sono stati dei riformatori italiani? E se c'è stata una riforma? E se ci sono stati dei riformatori italiani? Cosa è successo subito dopo o qualche secolo dopo? Perché si è dovuti aspettare il periodo del risveglio, cioè 1800, per vedere di nuovo la parola di Dio distribuita, predicata liberamente, più o meno agli inizi del secolo? Ecco, sono domande molto significative, cercherò di dare qualche risposta. Risponderò alla prima domanda: c'è stata la riforma in Italia? E adesso vi stupirò. Nel 1519, a Venezia, essendo un porto molto importante, tra le derrate alimentari, tra i vari sacchi di patate e qualsiasi altro, venivano infilati due tipi di libri: il Nuovo Testamento in greco e i libri di Lutero. E abbiamo delle documentazioni che ci dicono, voi potreste subito dirmi, ma chi era in grado di leggere questo? La Serenissima, la Repubblica di Venezia, aveva un territorio molto ampio, andava dall'Istria fino a Bergamo, e a 40 chilometri circa di distanza aveva un'importantissima università, quella di Padova. Questi professori a Padova erano in grado benissimo di leggere tedesco, latino e greco, questi tali di Venezia ricevono questi libretti, li leggono, si convertono e cominciano a radunarsi con la nostra semplicità evangelica di oggi. Abbiamo delle informazioni che ci dicono che nel 1519 circolavano a Venezia per la gioia anche dei tiporghi, loro vedevano soltanto l'aspetto del guadagno, circolavano questi libri e c'erano dei raduni dove c'erano i professori universitari di Padova, c'erano gli avvocati di Venezia, ma c'erano anche i ciabattini, c'erano i commercianti, c'erano le casalinghe, c'erano gli agricoltori, c'erano persone anziane, c'erano dei giovani che stavano ad ascoltare la parola di Dio. Pensate, che bello. Trasferiamoci completamente da un'altra parte, sempre nel nord. Nel 1519, nell'Università di Torino, si discutevano le tesi di Lutero. Beh, forse l'idea è semplice, non tanto lontano c'erano le valli valdesi, ma è sintomatico questa discussione delle tesi di Lutero. Nel 1523 Lutero scrive al duca di Savoia, Carlo III, dicendo: caro duca, è importante che ella si renda conto che deve far venire nel suo territorio dei predicatori del Vangelo, perché cambieranno le situazioni. Non ebbe risposta in questo caso. I Savoia erano tosti a questo riguardo. Chiedete ai valdesi che sono venuti dopo, giusto per menzionare le cosiddette Pasque piemontesi, 1655. 25.000 valdesi che vengono uccisi in una notte. Chiedete a Goffredo Varaglia, che viene strangolato in Piazza Castello a Torino nel 1558 e il suo corpo viene bruciato. Erano tutt'altro che teneri, non ci fu risposta. Ma andiamo a vedere se c'è stata riforma in qualche altra città. A parte l'enclave valdese e qualche altra zona, tipo Calabria, ho detto stamattina, Manfredonia e Rimini, che poi saranno oggetto di violente persecuzioni, qui c'è qualcuno che viene dalla Calabria, tre paesi scompaiono in una notte con un inganno, due paesi vengono bruciati vivi, gli altri vengono uccisi, 88 genitori vengono uccisi sul sagrato di una chiesa, a guardia piemontese davanti ai loro bambini. Pensate che cosa si sarà inculcato nella mente di quei bambini, mai più protestanti. È chiaro, perché vedi un quadro del genere, una violenza inaudita, ma a parte queste zone c'erano ben 60 località in Italia che hanno visto la presenza evangelica riformata. Bellissimo pensare a questo. E adesso penso ad una città dove splende sempre il sole, Napoli. Negli anni 1530 arriva uno spagnolo, Juan de Valdés, il quale aveva letto il Nuovo Testamento, si era convertito a Cristo, gli danno il foglio di via e in qualche maniera riesce ad arrivare a Napoli e diventa bibliotecario ufficiale del regno di Napoli, delle due Sicilie. E gli viene dato anche l'incarico di predicare nella cattedrale di San Pietro d'Aram, pieno centro di Napoli. Pochi anni dopo viene raggiunto da due importantissimi personaggi. Uno è il grande teologo fiorentino Pietro Martire Vermigli, ha fatto i suoi studi a Firenze, li prosegue a Brescia, li prosegue a Padova, arriva infine a Napoli. L'altro è Bernardino Tommasini, detto Ochino, da uno dei quartieri di Siena, quindi senese, vicario generale dei Cappuccini, il miglior e maggior predicatore dei Cappuccini del tempo, aveva girato tutta l'Italia, arriva a Napoli. Juan de Valdés ha già capito il messaggio del Vangelo, vuole trasmetterlo a questi due altri suoi colleghi. I tre leggono intensamente il Nuovo Testamento di Erasmo, che lui aveva messo insieme, il testo era la parola di Dio, è chiaro, e leggono intensamente anche alcuni testi, anche se danno l'importanza dovuta, è chiaro, davano importanza alla scrittura, leggono i testi di Lutero che nel 1525 erano già stati tradotti a Napoli, pensate, a Napoli abbiamo la traduzione di questi libri di Lutero, sulla libertà del cristiano, sul sacerdozio universale dei credenti, sulla giustificazione per grazia mediante la fede. Pensate, i tre leggono e i due sperimentano la nuova nascita. Bellissimo. Pietro Martire Vermigli non era da meno, anche se non aveva la stessa levatura, ma grande predicatore, anche lui predica il Vangelo. In questa nessuno di loro esce dalla chiesa ufficiale. Bernardino Occhino, idem, diventano dei predicatori del Vangelo. Intanto succede una cosa in una cittadina tra Roma e Napoli, nella cittadina di Fondi. C'è il conte Colonna, della famosa famiglia dei Colonna, che a 42-43 anni rimane vedovo. Gli trovano come sposa una ragazzina. Gli danno come sposa una ragazza di 13 anni, la sposerà con 15 anni. Questa ragazzina veniva da una famiglia molto altolocata di Mantova, Giulia Gonzaga. Questa ragazzina sposa quest'uomo molto anziano, capite bene, rispetto a lei, rimane insieme a lui non più di 2 o 3 anni. Questo uomo sta per morire e sul letto di morte si fa promettere da questa adolescente, potremmo dire, adolescente, giovane, dite come volete, tu non ti devi risposare perché il giorno in cui ti risposerai tutta la mia eredità andrà a mia figlia, che era maggiore notevolmente rispetto a questa seconda sua moglie. Giulia Gonzaga non aveva bisogno dei soldi perché veniva da una famiglia molto abbiente, aristocratica, nobile di Mantova, però voi vi immaginate la figlia, ha fatto di tutto per far trovare un buon partito alla matrigna. E ha anche cercato all'estero, e arriva qualcuno che mette gli occhi su questa donna, descritta anche da Ludovico Ariosto, ci sono dei dipinti, direi, una bellissima donna, giovane, poi donna. Arriva il turco Sulimano, che cerca di fare rapire questa donna, arrivano nel porto di Fondi, che è Sperlonga, cercano i suoi servi di andare a rapire questa donna, ma quest'uomo non aveva fatto i calcoli, che questa donna, essendo comunque contessa e duchessa, eccetera, poteva avere dei servi, e i servi la allertano. E questa donna scappa tramite un cunicolo, appronta la carrozza e arriva a Napoli. Il giorno dopo, 2 giorni dopo, va nella cattedrale di San Pietro d'Aram e ascolta la predicazione evangelica di Bernardino Occhino. Rimane affascinata, non dall'uomo, ma dalla predicazione del Vangelo, si converte, ritorna a Fondi qualche tempo dopo, aprirà la sua casa al Vangelo. Esattamente 60 anni fa, qualcuno di noi forse ricorderà questo nome, Umberto Righetti, l'iniziatore di una delle nostre assemblee, venne murato vivo proprio in quel castello. Fu un caso nazionale, poi buttarono giù il muro, quindi sono 60 anni che esiste di nuovo la testimonianza evangelica. Ma che bello pensare all'ironia di Dio, no? Che permette a questa donna di scappare e di trovare il Vangelo. Ma Bernardino Occhino e Pietro Martire Vermigli non rimangono vita natural durante a Napoli. Le alte sfere della Chiesa ufficiale capiscono molto bene che è ora di far cambiare aria a questi personaggi e fanno questo ragionamento. Juan de Valdés è ormai abbastanza anziano, morirà di lì a qualche anno. Pietro Martire Vermigli viene trasferito nel 1541 a Lucca, ufficialmente per mettere a posto conventi e monasteri che avevano alcuni problemi, anche di moralità fra l'altro, ma anche altri problemi, e quindi lo spostano, lo tolgono via da Napoli, perché ormai Napoli ha un sacco di persone che hanno ascoltato il Vangelo, che si sono convertite. Rimaniamo su Lucca per un attimo. Questo uomo predica il Vangelo, mette a posto quasi subito la questione dei monasteri e conventi, predica il Vangelo dal pulpito della cattedrale di San Frediano, a centinaia si convertono, ma perché si convertono a centinaia? Per l'annuncio del Vangelo, ma anche per un altro motivo. Nel 1520 Niccolò Balbani, che era un commerciante di tessuti, a Lucca erano commercianti di tessuti o banchieri, questo tale era un commerciante di tessuti, nel 1520 era ritornato dalle Fiandre, l'odierno Belgio, con due libri. Provate a dire quali. Il Nuovo Testamento è uno dei libri di Lutero. E aveva accolto i suoi amici, lui di famiglia nobile. E tra questi amici c'era Michele Diodati, gonfaloniere della città, cioè sindaco della città-stato, nonno del nostro Giovanni Diodati. Insieme si radunano e abbiamo informazioni degli anni 30 in cui ci viene detto che spezzavano il pane, come abbiamo fatto noi questa mattina. Bellissimo pensare a quello. Ora nel 1541 arriva Pietro Martire Vermigli, trova già un tessuto pronto a ricevere il Vangelo. Ma non trova solo un tessuto pronto a ricevere il Vangelo, lui istruirà alcune persone che diventeranno poi uomini importantissimi come Girolamo Zanchi, lui lo istruirà di Alzano, sarò lì proprio nella vicinissimo alla sua città di origine, se piace al Signore, sabato e domenica, per parlare in modo particolare di questo Girolamo Zanchi, che diventerà un professore di Antico Testamento, di teologia sistematica, cioè di dottrina, in grandissime università europee come Strasburgo e a Heidelberg in Germania. Bellissimo pensare a questo. Ci sarà la scura e violentissima della repressione della Chiesa ufficiale nella città di Lucca. Michele Diodati trascorrerà 2 anni in prigione, suo figlio scapperà e poi tra un attimo riprenderò questa storia. Avevo lasciato Napoli, ritorniamo a Napoli. Che fine ha fatto il terzo personaggio, Bernardino Aquino? Nel 1542 lui è costretto all'esilio. È arrivato a Firenze, si incontra con Pietro Martire Vermigli, che da Lucca a Firenze era tiro di schioppo, e fa un gesto emblematico. È il primo a gettare il saio e si rifugia a Ginevra. A Ginevra viene accolto dagli evangelici del tempo ed il Signore si adopererà di lui di fondare la prima chiesa evangelica di lingua italiana, che quando il nostro Giovanni Diodati sarà membro di questa chiesa a fine 1500 conterà la bellezza di 1000 membri. Ginevra era abitata da circa 20.000 persone, quasi tutti i credenti evangelici, 1000 erano italiani ed erano credenti. Circa 600 di Lucca, gli altri da tutte le regioni d'Italia. Bellissimo pensare a tutto questo. Voglio menzionarvi ancora la città di Modena, definita la città dell'Accademia degli Errori. Questa città fu l'ultima a resistere a quello che dirò tra qualche minuto. E questa città, questa chiesa locale, crollò tra il 1610 e il 1620. Tutte le altre, 59, scomparvero dopo gli anni 1550-1560. E i principali riformatori o si erano rifugiati all'estero, ed il Signore si adopererò comunque di loro, come Pietro Martire Vermigli, che fu adoperato dal Signore per unirsi agli evangelici in Gran Bretagna e scrivere qualche cosa di molto importante sulla preghiera, ed altri ancora. Altri vennero bruciati vivi, altri vennero incarcerati, eccetera, eccetera. Abbiamo storie bellissime, storie orribili di quello che successe in quel tempo. Ma ero a Modena, Accademia degli Errori. Questa era la chiesa evangelica riformata più numerosa rispetto a tutte le altre, e naturalmente era vissuta 60 anni dopo, era ancora in piedi. Il 26 agosto del 1608 il cardinale Pompeo Arrigoni scrive una lettera all'inquisitore di Modena: chiunque sarà trovato con una Bibbia Diodati venga bruciata essa e lui o lei con essa. Il 24 dicembre del 2007 tenevo una conferenza al Museo di Modena su Diodati. Anche qui ricordo di essere venuto a parlare brevemente su Diodati in quel periodo, perché erano i 400 anni della Bibbia Diodati. E la direttrice di questo museo mi chiama e dice, 5 minuti prima di iniziare, mi chiama e dice, venga, venga di sopra, le farò vedere qualche cosa che sicuramente le piacerà. Una sala come questa, forse più grande, piena di libri. Ho detto, ma chissà, forse mi regala un libro antico. Beh, non mi ha regalato un libro antico, ma mi ha fatto un regalo enorme. Perché mi porta a vedere sotto una teca una bella Bibbia Diodati. Una delle più o meno 15 originali che sono rimaste in Italia. E io ho pensato immediatamente a quella lettera. Perché ho detto, chissà quante persone con altre Bibbie simili sono state bruciate, vive o non vive, chissà quante persone hanno subito interrogatori, eccetera, ma quella Bibbia che è rimasta dal 1607, 1608 in poi, che è rimasta fino a ieri e che c'è ancora adesso, ma è in un museo, chissà quante persone l'hanno letta. E c'era una sorellina, che poi ha scritto una tesi su questo e sulla Chiesa Evangelica di Modena e poi ha pubblicato un piccolo libro che mi ha confermato di recente che erano migliaia in quegli anni, i credenti a Modena, migliaia che sono stati trucidati, ma li vedremo nell'eternità. La parola ha fatto il suo effetto e chissà che faccia l'effetto anche in quella signora, in quella direttrice, perché poi ha frequentato anche la nostra, non solo quella conferenza, ma anche è andata nella nostra assemblea. Ecco allora, in poche parole, la riforma in Italia, e nel libro potrete leggere molto di più, non sto facendo pubblicità, anche se sembra, ma è giusto che chi vuol sapere di più, ma c'è stata la riforma in Italia e ci sono stati dei riformatori italiani in Italia e dei riformatori italiani all'estero, anche di un certo peso. Ma a questo punto ho ancora più o meno un quarto d'ora e me lo prendo tutto. Ah, come mai è scomparso questo effetto della riforma in Italia? Che cosa è successo? Beh, c'è stata in particolar modo in Italia la controriforma. E la controriforma si è servita di 3 armi per riconquistare il terreno perso. In primo luogo esisteva già prima, ma a metà del XVI secolo venne fatta una lista, l'indice, cioè una lista di libri proibiti. E tra questi libri proibiti 45 diverse versioni della Bibbia. Non c'era ancora la Diodati, ma c'era quella del Brucelo e del Malerbi, già traduzione in italiano, poi c'era quella di Lutero, poi c'era quella di Olivetano, eccetera. 45. Più altri libri, ovviamente, di Melantone, di altri personaggi della Riforma, più personaggi italiani, che hanno scritto un libro molto importante, Il Beneficio di Cristo, che era una specie di, come dire, libro dottrinale, chi è Dio, che cos'è la Bibbia, eccetera, era l'ABCD, l'alfabeto cristiano, libro scritto da Juan de Valdés, che insegnava proprio gli elementi di dottrina cristiana, come noi abbiamo ancora oggi il libro di Bancroft, per esempio, giusto per dare un'idea e rendere la cosa attuale, naturalmente questi libri nella lista messi all'indice. Ma come si faceva a scoprire chi aveva questi libri in casa? C'erano gli inquisitori. Gli inquisitori esistevano già da prima, già al tempo di Valdo e subito dopo, quindi parliamo di XIII secolo, ma in modo particolare, a metà del XVI secolo ci sono degli inquisitori che sono terrificanti, che arrivano e interrogano, vanno nelle case e se ti va bene ti verranno sequestrati quei libri. Se ti va meno bene sarai messo in carcere, se non ti va bene sarai bruciato, forse strangolato, e se ti va proprio male sarai bruciato vivo o bruciata viva. Centinaia di persone, nostri fratelli in fede, nella nostra Italia, hanno fatto questa fine. E intanto quasi contemporaneamente avviene il famoso Concilio di Trento, che non dura dal 1546-63, ci sono state delle piccole pause, c'è stato un intervallo anche per ragioni di malattia, per qualche mese è stato a Bologna, ma è stato un giro di vite. Cosa avevano detto i riformatori? Sola scrittura. Cosa dice il Concilio di Trento? La scrittura più la tradizione orale. La scrittura non questa, ma coi libri cosiddetti deuterocanonici. Perché i libri deuterocanonici? Che sono primo, secondo Maccabei, giusto per esemplificare, perché insegnano la salvezza per opere, perché parlano del purgatorio. Sola grazia? No, grazia, fede, più opere. Solus Christus? Certo, Cristo, più l'intervento di altri mediatori. E dal centro non Dio, ma l'uomo. Un giro di vite. Si ritorna indietro ai tempi medievali. Ecco la ragione principale, ma non è la sola, per cui in Italia non c'è stata continuità della riforma. Ma vi dico almeno un'altra ragione per cui non c'è stata in Italia la riforma. Perché in Italia non c'è stato un principe. Con i sei e con i ma non si fa la storia. Ma pensate, in Germania si convertono principi, ed ovviamente la gente dice: se si converte il principe, io voglio almeno sapere perché si è convertito. Prende una versione della Bibbia tradotta da Lutero, la legge, si converte, eccetera. In Italia è mancato il principe. Machiavelli ci è andato un pochettino vicino, ma solo un pochettino vicino. Ci sono state peraltro delle donne molto importanti. Vi ho menzionato Giulia Gonzaga, potrei menzionarvi parecchie altre aristocratiche, ma erano donne. E consideriamo anche la struttura sociale del tempo, è mancato il principe. Tuttavia, il Signore ha portato avanti fedelmente ancora l'annuncio della parola, perché tante Bibbie comunque sono arrivate in Italia. Nel 1608 l'ambasciatore inglese a Venezia, che si chiamava Wotton, scriverà una lettera a Diodati dicendogli: vieni a Venezia. Giovanni Diodati non aveva mai visto l'Italia, aveva 26 anni, 27 ormai in quel periodo, aveva mai visto, voleva ritornare in Italia, voleva far visita alla città dei suoi avi. Ci passerà 2 o 3 giorni di nascosto a Lucca, ma andrà a Venezia, e andrà a Venezia carico di Bibbie. Queste Bibbie, la maggior parte di esse, saranno requisite e bruciate, ma qualcuna di queste Bibbie sarà sicuramente arrivata nelle mani di qualcuno, e vedremo nell'eternità i frutti di queste Bibbie lette. Persecuzione, opposizione violenta. Tuttavia, il Vangelo è andato avanti, sino ad arrivare al 1804, quando al 1804 nasce in Inghilterra, a Londra, la Società Biblica Britannica e Forestiera. E la Società Biblica Britannica e Forestiera manda, soprattutto nell'Europa del Sud, i colportori, un'antica parola francese, collo, adesso si dice in un altro modo, ma anticamente si diceva in questo modo, vendevano formaggi, patate, eccetera, ma diventano dei venditori ambulanti, o meglio, delle persone che regalano Bibbie, Nuovi Testamenti. Arriverà il braccio destro del duca di Wellington, che perderà nella battaglia di Waterloo una gamba, e questo tale era un anglo canadese, si chiamava Charles Beckwith, un credente. Venuto a sapere che in Italia c'era il clima migliore a Torre Pellice e che c'erano dei credenti di allora nelle valli valdesi, si trasferisce e fa delle cose subito molto importanti, come far venire in Italia decine e decine di colportori. Lui stesso li sostiene, lui stesso sostiene la stampa del Nuovo Testamento in piemontese, lui stesso farà altre cose importanti, fino ad arrivare al 1848, quando il re Carlo Alberto darà la libertà civile ai credenti di quel tempo, e con la libertà civile anche la possibilità di predicare il Vangelo. Ne approfitteranno in tanti, e fra i tanti 4 garibaldini, che nel maggio del 1860 si imbarcheranno tutti e 4 bergamaschi, si imbarcheranno a Quarto, nei pressi di Genova, percorreranno il Mar Tirreno, arriveranno a Salemi, poi Calatafimi, arriveranno a Palermo, arriveranno nella piazza del plebiscito, questa grande piazza nella città di Napoli, l'8 ottobre del del 1860 è: avranno un solo grido, il libro, il libro. E questo libro era il Nuovo Testamento, non di Erasmo in questo caso, ma il Nuovo Testamento di Diodati. A centinaia prenderanno questo libro. E se uno degli aspetti dell'opera del Foggiano è nata, è perché un filosofo garibaldino, Pietro Taglialatela, renderà nel 1860 una copia di un Nuovo Testamento nella piazza di Napoli, si convertirà al Signore, diventerà un responsabile di una nascente chiesa, si trasferirà nel 1888 a Foggia e darà inizio ad una testimonianza incurante delle pietre ricevute la prima domenica mattina, predicando al culto. Ecco una storia sicuramente interessante, una storia ricca del passato. Ma, care sorelle e cari fratelli, non solo vi ho letto il versetto del Signore Gesù: se dunque il figliuolo vi libera, voi sarete veramente liberi. Ho fatto due letture nell'epistola agli ebrei e vorrei chiudere questo percorso storico di nuovo con un percorso biblico, come ho fatto questa mattina. Il testo di Ebrei che abbiamo letto è: ricordatevi dei vostri conduttori. Sono stato e sarò ancora in molti posti, e saranno completamente diverse, a seconda, ovvio, in alcuni casi anche pubbliche, a parlare della riforma. Ma questo fatto non sarà, almeno dal mio punto di vista, una celebrazione, ma un ricordo. La differenza è abissale: non una celebrazione, ma un ricordo. Perché, per dirla tutta, quelli che sono seguiti dopo, oggi non sono più come Lutero o come altri del passato. E lascio lì la cosa. Non una celebrazione, ma un ricordo. E il testo che abbiamo letto in Ebrei 13 è: ricordatevi dei vostri conduttori. Bello ricordarsi di Valdo, con tutti i suoi limiti, di Wycliffe, di Hus, che non ho menzionato stamattina, di Lutero, di Melantone, Calvino, Pier Paolo Vergerio, che menziono solo adesso, ma da vescovo diventa vescovo di Cristo, scapperà nei grigioni in Svizzera, fonderà 30 chiese evangeliche, la maggior parte delle quali tuttora esistenti, e da altri personaggi, Guicciardini, anonimi. Ricordatevi dei vostri conduttori, non celebrateli, ma ricordatevi. E la scrittura è molto chiara, dice: i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Se siamo qui oggi è perché qualcuno ci ha annunciato la parola. E poi, considerando quale sia stata la fine della loro vita, pensiamo alla fine della vita di tanti. Su un patibolo, o Bibbie strappate e poi bruciate, imitate la loro fede. Bellissimo questo. E noi sicuramente siamo chiamati, care sorelle, cari giovani, cari fratelli, ad imitare la loro fede, ma subito dopo, in modo che non ci sia nessun fraintendimento, nessun frainteso. La scrittura che cosa ci dice? Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Avete mai pensato perché c'è l'ultima parolina? Ieri Lutero, Guicciardini, quello che volete. Oggi, va bene, l'oggi, grazie al Signore noi, anonimi, siamo noi, ma in eterno? Nessuno. Così come è scritto qua, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. È Lui il centro della nostra vita, Lui è l'unico, Lui non ha paragoni in assoluto, Lui non ha nessuno che Gli sia pari, Lui è l'unico. E adesso riflettiamo per un attimo sull'ultimo testo che abbiamo letto, il testo di Ebrei 12. Ebrei 11 ci parla degli eroi della fede, alcuni menzionati, altri no. Sono degli eroi dell'Antico Testamento. A questi noi potremmo ben aggiungere la lista degli eroi del Nuovo Testamento: Pietro, Giacomo, Giovanni, Paolo, Andrea, eccetera, Stefano. E potremmo aggiungere anche quelli della storia: Lutero, eccetera. L'autore che cosa ci dice? anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, cosa dobbiamo fare? Deponiamo, mettiamo da parte questo peccato che ci fa inciampare, a noi come credenti, ci sta dicendo questo. Corriamo con perseveranza questa gara che ci ha proposto. Questa gara non è una gara di atletica dei 100 metri che dura 9 secondi e qualcosa, ma è una maratona che è molto più impegnativa, molto più difficile. E noi l'abbiamo iniziata nel giorno in cui ci siamo arresi totalmente al Signore, che possiamo proseguirla fino a quando il Signore ci chiamerà o fino a quando il Signore ritorna. Ma la conclusione è straordinaria. Fissando il nostro sguardo su Gesù. Gesù non aveva ai tempi di Lutero, Gesù oggi non ha colleghi. Gesù è l'unico nella sua venuta, lui l'Emmanuele. Pensate con una sola parola, l'Evangelista Matteo fa una sintesi, Dio con noi. Giovanni impiega 18 versetti per dirci la parola è eterna, la parola è stata fatta carne. Matteo una sola parola, per lo Spirito tutte e due. Gesù è stato unico nella sua venuta, Gesù è stato unico nelle sue parole. Le parole che io vi dico sono spirito e vita. Ma chi avrebbe potuto dire, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita? Ma chi mai ha potuto dire queste parole se non il Signore Gesù? Chi mai ha potuto dire a due donne molto diverse, due sorelle, ma in quell'occasione tutte e due, che stavano piangendo il loro fratello morto, a queste donne Gesù dice, io sono la risurrezione e la vita. Nell'ultimo giorno, no! Immediatamente Lazzaro esce fuori, che parole! E quando una folla enorme stava abbandonando, o lo aveva già abbandonato, il Signore Gesù, Gesù si rivolse ai suoi, dicendo, e voi non ve ne volete andare anche voi? Pietro come portavoce rispose, Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. E guardate adesso i verbi, E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù è l'unico, non ha colleghi. Non ha colleghi per quanto riguarda le sue parole. Non ha avuto colleghi per quanto riguarda le sue opere. 4 tipi di miracoli ha compiuto. Guarigione fisica, guarigione di indemoniati. Miracoli sulla natura, risurrezione di morti, quel Lazzaro che già, il cui corpo il quarto giorno era entrato in putrefazione. Gesù non ha avuto colleghi e non ha colleghi, ma soprattutto la sua opera non ha avuto colleghi, perché lui un giorno è andato in croce e una delle 7 affermazioni è stata è compiuto, cioè ho finito. Quell'espressione era un'espressione che usavano gli schiavi quando alla fine della giornata andavano dai loro padroni e dicevano ho finito il lavoro. Gesù si rimette nelle mani del Padre e dice ho finito. E l'autore agli Ebrei dirà che la sua opera è stata fatta una volta per sempre, non la ripetizione come al tempo di Lutero. E non solo, ahimè, al tempo di Lutero. Non una ripetizione del sacrificio di Cristo, ma sacrificio unico, irripetibile, fatto una volta per sempre. E poi Gesù che risuscita. Se andiamo a vedere le pietre tombali dappertutto, troveremo date di nascita e di morte, forse una frase, nel nostro caso dei versetti, ma nella sua pietra tombale c'è non è qui, perché è risuscitato ed è asceso. E adesso è alla destra del Padre, e per noi non è soltanto il mediatore, per quanto riguarda la salvezza, ma il nostro oggi intercessore. Laddove noi non abbiamo il controllo della situazione. Simone, Simone, dice Gesù, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. Il Signore Gesù sta pregando per me, per te. Bellissimo sapere questo. Credo che abbia molto lavoro, almeno per quel che mi riguarda. Gesù intercede per noi. Ma Gesù è anche il nostro soccorritore. Sempre nell'Epistola agli Ebrei dice affinché troviamo grazia per trovare soccorso al momento opportuno. Gridiamo al Signore quando siamo in difficoltà ed il Signore ci soccorrerà. E se dovessimo cadere nel peccato? Noi abbiamo un avvocato presso il Padre. E questo avvocato non dice fare se non ha peccato, dice no, no, è vero, fare se ha peccato, ma io ho pagato per lui. E presenta il suo sangue. Ecco, fratelli e sorelle, fissiamo il nostro sguardo su chi non ha alcun collega, sul Signore Gesù. Il Signore Gesù è asceso, il Signore Gesù che adesso svolge un'opera nei nostri confronti, il Signore Gesù che ben presto ritornerà. Quando ritornerà non lo sappiamo, potrebbe tornare tra un attimo. Lui non è vincolato dal tempo e dallo spazio, ma ritornerà. E ritornerà a salute, a salvezza di coloro che lo aspettano. E noi siamo tra quelli, voglio sperare che tutti qui possiamo essere tra quelli. E quando Lui ritornerà, noi staremo per sempre con Lui. Che bello essere miriadi, miliardi di miliardi di credenti di ogni lingua, tribù e nazione che hanno posto la loro fiducia basata sul sola scrittura, ma sul solus Christus, e daranno all'unico la gloria. Io ci sarò. Ci sarai anche tu? Spero ardentemente di sì. E grazie per chi ha detto sì. In attesa di quel giorno che possiamo dare all'unico Dio la gloria. Amen.